Buonasera a tutti, benvenuti a questo consiglio. Dichiaro aperta la seduta. Avverto che la stessa, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento del Consiglio Comunale, è oggetto di riprese audiovisive trasmesse in diretta sull'apposita pagina YouTube del Comune. Come prima di passare all'ordine del giorno, presento il segretario, il dottor Flavio Reggioni, che dal 1 agosto è il nostro segretario e che dal 1 settembre è in convenzione, noi come capofila, con il Comune di San Giacomo Filippo. Lascio al dottor Reggioni l'onere dell'appello.
Registra, si sente.
Proviamo. Buona. Presente. Vanotti Barbara.
Presente.
Pedroli Stefano.
Assente, giustificato per lavoro.
Okay. Pusterla Roberta.
Presente.
Simonini Giovanna.
Presente.
Svanoletti Lorenza.
Presente.
Marchetti Davide.
Presente.
Scamozzi Giampiero.
Presente.
Parora Aldo.
Assente.
Gaggi Andrea.
Presente.
Micheletti Debora. Ok. La seduta è validamente costituita, 9 presenti e 2 assenti.
Bene, grazie segretario. Allora partiamo col primo punto all'ordine del giorno che verte sulla ratifica della delibera della Giunta Comunale numero 76 del 28/7/2022. È riferita alla quinta variazione di bilancio, la quale abbiamo stata licenziata dalla Giunta in relazione alla necessità di una piccola variazione di bilancio che comportava principalmente la necessità di inserire le spese, quindi un aumento di spesa per circa 12.800 euro relative alle spese per le recenti l'attuazione dei comizi elettorali, appunto in previsione delle elezioni che si sono tenute nella giornata di ieri. Nella fattispecie avevamo 450 euro per acquisto di beni di consumo, 3.800 per prestazioni di servizio relative principalmente alla pulizia dei seggi e ai compensi dei componenti di seggio e 8.500 legati alle prestazioni di lavoro straordinario in occasione appunto delle stesse consultazioni. In quella variazione abbiamo anche inserito un contributo che è pervenuto nel frattempo, appunto appena prima di questa variazione che abbiamo applicato, di 2.600 euro relativi ai contributi da amministrazioni locali per la manifestazione Ambria Jazz. In particolare sono i contributi riconosciuti dal Parco dell'Orobi, dal Consorzio BIM e dalla Comunità Valtellina CM di Sondrio. Ovviamente l'urgenza era dovuta alle elezioni, al fatto che sono stati indetti i comizi elettorali e quindi abbiamo provveduto a deliberare in giunta tale quinto provvedimento di variazione. Oggi dobbiamo sostanzialmente ratificare quanto è stato appunto già definito. Richiamo il fatto che c'è stato il parere favorevole da parte del revisore dei conti, pertanto non mi dilungo se non ci sono osservazioni da parte di nessuno, quindi possiamo procedere alla votazione. Quindi favorevoli, quindi siamo 9 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. La delibera non va e non è tra quelle da dichiarare immediatamente eseguibili, quindi passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno che verte invece sulla variazione di bilancio numero 6, il sesto provvedimento che appunto proponiamo di licenziare attraverso i contenuti che credo vi siano stati mandati, in particolar modo la relazione dell'ufficio ragioneria, e vado magari a leggere velocemente quelli che sono i principali cambiamenti che vengono inseriti in questa relazione. Troviamo tra le maggiori entrate 23.600 euro di trasferimenti erariali principalmente troviamo 3.000 euro circa sul decreto aiuti bis, di cui altri 3.400 avevamo immessi nella precedente variazione di bilancio. Abbiamo sul decreto bollette, il cosiddetto decreto aiuti ter, abbiamo postato quindi 14.610 euro di maggiori entrate. Abbiamo poi il contributo erogato dal Ministero della Cultura per le biblioteche, legato all'acquisto di libri per le biblioteche, di 4.300 euro circa. Velocemente poi abbiamo delle piccole, diciamo, variazioni. Segnalo dei rimborsi e danni di sinistri per 4.500 euro, che sono purtroppo, diciamo tra virgolette, legati a due sinistri di fenomeni elettrici verificatisi sia all'ostello sia all'asilo, alla struttura dell'asilo nido. E sostanzialmente poi abbiamo 20.856 euro che sono, è stato corrisposto dalla comunità montana in relazione alla legge sui frontalieri. Come minore entrate, anche qui è da segnalare piccole variazioni legate ad assestamenti legati all'iscrizione scolastica piuttosto che alla Tari. Spiccano due situazioni per cui avevamo cercato di avere i contributi: 210.000 euro che avevamo chiesto come finanziamento per quanto riguarda il bando idrogeologico, ci è stato praticamente negato, non siamo stati, diciamo, tra quelli che hanno colto questo finanziamento, non tanto per la non bontà, diciamo, del progetto, ma per il fatto che ci sono degli indici di bilancio. Fortunatamente, possiamo dire, siamo sicuramente un ente in buona salute, ma purtroppo per quelle che sono le dinamiche di questi bandi non è, diciamo, premiale il fatto di essere un ente che gode di buona salute, visto che sul 2022, sostanzialmente nel 2022, erano previsti anche di ribandire quello che è il 2023. Abbiamo già provveduto a richiedere per il milione di euro, che, diciamo, è il massimo che possiamo chiedere su questo bando idrogeologico. Abbiamo quindi rifatto la domanda, però chiaramente abbiamo levato i 210.000 euro, e spiegherò dopo perché, che erano stati ipotizzati per la Val di Mona e Piateta Alta, in quanto abbiamo deciso comunque di finanziare l'opera, che riteniamo comunque prioritaria e necessaria al di là di quelli che sono i fondi, diciamo, statali. Abbiamo invece candidato per un milione di euro altre due opere, 790.000 euro sulla sistemazione della Val di Bessega e altri 160.000 euro circa sulla una situazione qua in località Gotti. Altra minore entrata importante, non siamo stati, diciamo, tra palestra sia sul discorso mensa, quindi complessivamente abbiamo provato a postare 1.676.000 euro che non ci sono risultati assegnati. Sulle partite di giro abbiamo poi 20.000 che riguardano principalmente parcelle per professionisti, e andando invece sulle spese possiamo notare 14.000 euro di minore spese legate alla gestione di assistenza scolastiche. Diciamo, durante l'anno il numero, diciamo, dei disabili, dei diversamente abili che erano stati inizialmente valutati, molti di questi si sono spostati su soldi e quindi abbiamo una minore spesa. 3.000 euro in meno sulla gestione del trasporto scolastico e circa 4.700 euro sui fondi, sull'allineamento del fondo di crediti di dubbia esigibilità. Abbiamo, per quanto attiene al titolo secondo, abbiamo movimentazioni importanti legate ai 650.000 euro sul capitolo, distribuito sui vari capitoli per quanto riguarda le spese legate all'investimento, e torna invece la minore spesa su quelle che erano le opere della mensa e della palestra, che abbiamo appunto candidato sul PNRR, che non ci sono stati assegnati. Come maggiori spese ritroviamo parte delle cose che abbiamo già detto, ad esempio appunto la maggiore spesa per l'acquisto di libri legato al contributo del Ministero della Cultura. Troviamo poi 9.200 euro legati alla gestione, appunto, in convenzione con il Comune di San Giacomo Filippo per l'allineamento del segretario. Poi abbiamo 10.000 euro di integrazione di impegno per la stampa di due libri, La guerra dei poveri e Le levatrici di Piateda. Vado velocemente, ritroviamo le spese per i sinistri che già dicevo prima, abbiamo poi 18.000 euro ipotizzati per, diciamo, potenziare il sistema di parcometro per il rilascio dei permessi VAST, sui quali stiamo comunque facendo una valutazione più approfondita con l'ufficio di vigilanza, e 50.000 euro invece vengono postati come maggiori spese perché vogliamo riemettere il bando energia per le attività agricole, artigianali e piccole e medie imprese, come già lo scorso anno, come già ormai da 3 anni credo, o forse anche da 4, l'ha già iniziato l'amministrazione precedente. Per quanto riguarda invece le maggiori spese in conto capitale, abbiamo il rifinanziamento di una parte dell'intervento di manutenzione dell'impianto termico del centro sportivo qui della palestra, è un'opera di 95.000 euro, l'avevamo inizialmente candidata con i 50.000 euro del MISE, per una questione, diciamo, che questi fondi poi erano stati, diciamo, gestiti statalmente sul PNRR, non era possibile finanziare un'opera che prevedeva una caldaia a condensazione come quella che invece dobbiamo fare. Quindi andiamo parzialmente a finanziare l'opera tramite i 22.000 euro che vedevamo prima sul capitolo frontalieri, 20.800 euro a dir la verità, più altri 21.000 legati a quello che mancava per arrivare al coprimento dell'opera. Troviamo poi una maggiore spesa, abbiamo in questo caso invece postato 55.000 euro per quanto riguarda la manutenzione straordinaria della scuola d'infanzia con la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dello stesso. Andiamo a incrementare per 222.000 euro il lotto 3 del marciapiede est del ponte della Streppona, cioè quello che è, diciamo, l'opera che riguarda il marciapiede in località Streppona, e poi abbiamo un rifinanziamento, maggiore costi sull'intervento Val di Mon Piateda per 25.000 euro, come detto prima. I 210.000 euro abbiamo dovuto integrare la spesa per effetto, come sapete benissimo, e non è la prima volta che ci succede purtroppo, con i nuovi costi e con l'adeguamento ai prezziari, diciamo, di Regione Lombardia e comunque con gli aumenti che soprattutto il settore dell'edilizia, come anche tanti altri settori, abbiamo dovuto quindi rivedere il progetto per licenziare il nuovo progetto esecutivo e quindi andare in realizzazione l'opera da 210.000 euro è andata a 235.000 euro. Troviamo poi 27.563 euro che sono l'investimento per coprire la quota parte di un progetto che abbiamo fatto insieme al comune di Faido Valtellina, riguarda la riqualificazione del sentiero del pane e del vino partendo da Faido Piano, arrivando fino a tutta la Val Venina, salendo, diciamo, in Ambria, andando fino a Scivola, fino a, cioè, praticamente allo spartiacque con la Bergamasca. Abbiamo partecipato e siamo stati tra i 10 progetti premiati da Regione, è un progetto su cui sono stati richiesti 500.000 euro, la quota non finanziata è di circa il 10%, e quindi una metà, 27.500, sono a nostro carico e l'altro 27.500 saranno a carico del Comune di Faedo. Come si può vedere, stiamo partecipando a diversi bandi, alcuni per vari motivi non vengono, magari non si riesce a, diciamo, ad ottenere, alcuni altri invece hanno buon esito. In questo caso l'esito è stato positivo, è stato anche positivo il fatto che la premialità era legata al fatto di potersi coordinare e relazionare insieme ad un altro comune, quindi fare, diciamo, massa critica, diciamo così, la cosa ci ha dato, diciamo, forza, tant'è che siamo, ripeto, tra le 10 proposte su tutto il territorio lombardo che vengono premiate. Poi abbiamo era rimasto un refuso, chiamiamolo così, nella gestione per quanto riguarda gli equilibri per il RIM, e quindi abbiamo 33.000 euro che è solamente una partita di giro dovuta a delle situazioni determinate nella variazione di bilancio precedente. Io ho riportato quelle che sono un po' le indicazioni principali, credo, che poniamo all'attenzione dell'Assemblea per quanto riguarda questa sesta variazione di bilancio. Chiedo se ci sono negli interventi.
Ma no, non abbiamo nulla da dire, siamo ben consci di quelle che possono essere le difficoltà nell'amministrare un comune in questo particolare momento, prima il Covid, poi la crisi energetica, la crisi di governo e quant'altro, quindi sei stato esaustivo in quella che è la spiegazione, gli abbiamo appunto buttato un occhio anche a quelli che sono gli allegati con il programma triennale delle opere, e solo così, ma solo una curiosità, ho visto appunto che è previsto per il 2024 €1.280.000 per la riqualificazione delle ex scuole lì di Boffetto, soltanto se era una posta che era stata messa lì così o se avevate già pensato a qualche cosa di cosa fare in quella struttura.
No, questo è ancora, a dire la verità, il vecchio progetto che avete portato avanti come amministrazione, diciamo, precedente, okay. Quindi il progetto è quello che era fatto dal dottor Caprari e l'abbiamo, diciamo, portato avanti. Sull'area di Boffetto sicuramente stiamo cercando di fare alcune valutazioni che strutture. Su questo c'è da dire che le strutture che abbiamo a Piatina sono veramente tante, quindi stiamo facendo una riflessione appunto su quelle che sono le priorità. Principalmente ci stiamo ponendo l'obiettivo di riqualificare l'area del municipio, della piazza. Sapete che abbiamo fatto il concorso di progettazione della palestra, che comunque è vero che non abbiamo preso il bando PNRR, però siamo riusciti, l'avevamo messo nel bilancio precedente un bando sulla sola progettazione, quindi abbiamo preso €92.000, quindi adesso siamo partiti con la progettazione definitiva esecutiva anche della palestra e del sottopalestra, dove stiamo valutando se sia il caso di adibirlo a mensa anche in funzione del numero dei bambini, che sono purtroppo, lo vediamo poi dopo nel DUP, in diminuzione. Comunque è un altro importante focus sicuramente quello che hai citato. Va bene, grazie Andrea. Allora, richiamando quelli che sono i contenuti della delibera legata alla variazione di bilancio sesto provvedimento, non dico quelli che sono tutti gli allegati, dico solamente che sostanzialmente anche in questo caso c'è la congruità per quanto riguarda sia gli uffici, sia il revisore dei conti, sia, diciamo, tutti gli atti formali per cui deve essere sottoposta la variazione di bilancio. Alla delibera ci sono gli allegati, che sono gli allegati A e B, oltre a quello che abbiamo praticamente letto, cioè quello della relazione dell'ufficio di ragioneria. Procedo quindi a mettere ai voti la delibera. Favorevoli, 7 favorevoli, astenuti, 2 astenuti, contrari, nessuno. Questa delibera è da dichiarare immediatamente eseguibile, quindi ripetiamo la votazione. Favorevoli, 8 favorevoli, astenuti, 1 astenuto, contrario, nessuno. Bene, andiamo al terzo punto del giorno, che riguarda l'approvazione del DUPS, del documento unico di programmazione semplificato 2023-2025. Brevemente, quelli che sono i cardini di questo strumento lo sappiamo. Ricordo che comunque possiamo utilizzare la forma semplificata perché siamo un comune sotto i 5.000 abitanti. Nella delibera viene chiaramente richiamato quelle che sono le linee programmatiche proposte dal nostro diciamo, gruppo consigliare per il periodo 2019-2024, altresì è da evidenziare che come giunta è già stato approvato con la delibera numero 71 del 19-7-2022. Do per letto il DUP, che comunque ritengo sia uno strumento sì abbastanza complesso da realizzare, e ringrazio la Giunta, soprattutto sia Barbara che Giovanna, su cui abbiamo speso sempre molto tempo per cercare di aggiornarlo e di dare, diciamo, correttezza di quelle che sono le informazioni. Mi viene da dire che è uno strumento alle volte, diciamo, un po' ferrugginoso, ma che ci dà comunque sempre una lettura di quello che è lo stato di esecuzione e soprattutto di programmazione. Al tempo stesso ci permette, spesso e volentieri, proprio in questo periodo in cui ci sono tanti bandi, tante possibilità anche di finanziamento, aver messo anche solo elencato, quasi come se fosse un desiderata, e questo è un po' il libro dei sogni, il DUPS, però ci permette poi di collegarci, quindi di poter aderire a dei finanziamenti, quantomeno partecipare, oppure fare anche partire delle vere e proprie progettazioni in virtù anche delle disponibilità che ben sappiamo avere tramite quelle che sono le entrate, diciamo, di Edison. Nel leggerlo, diciamo, su quella che è la parte primaria c'è poco da dire. C'è un purtroppo che riguarda un trend storico sulla popolazione, soprattutto in età prescolare da 0-6 anni. Dal 2016 al 2021 abbiamo perso 40 unità, quindi, e questo trend è comunque, al di là dei 40 unità, in continua diminuzione. Per quanto riguarda, vado velocemente, le partecipate, ripeto quello che dico sempre, cioè le due nostre partecipate sono SECAM, per una quota di partecipazione del comune dello 0,77% e STPS dello 0,46%. Sulla sostenibilità economica e finanziaria dell'ente ho poco da dire, se non da dire che appunto in questi ultimi 3 anni non abbiamo avuto nessun debito fuori bilancio e che lo stato di indebitamento è sicuramente sotto controllo. Sulla spesa corrente abbiamo che ad esempio l'incidenza, appunto là, delle percentuali legate alla spesa del personale sulla spesa corrente complessiva è pari al 22,54%, statisticamente in diminuzione negli ultimi anni di circa il 5%. Sulla parte programmatica, delle entrate per quanto riguarda i tributi, IMU, detrazioni relative, tarie e quant'altro, non abbiamo fatto grossi cambiamenti. L'IRPEF è mantenuto allo 0,2%. Poi c'è il capitolo sempre importante che riguarda le risorse relative all'evasione tributaria, con particolare attenzione alla situazione di Edison, che è in continua, diciamo, evoluzione, anche se siamo ancora in attesa, ad esempio, che una parte di quanto a noi dovuto legato alla revocatoria ci sia poi anche sulla seconda tranche la possibilità di poterla mettere a bilancio. Per quanto riguarda invece le tariffe, sostanzialmente queste sono poi state definite da varie delibere di giunta. Andando invece alla parte di spese, sostanzialmente abbiamo un mantenimento di quello che è il trend storico, che si attesta per il 2021 a 2.090.000 euro. Con un leggero aumento per quanto riguarda la missione 4 legata all'istruzione e diritto allo studio, con un aumento di circa 60.000 euro rispetto all'anno 2020, e un trend in aumento sui trasporti e diritto alla mobilità che ci porta a 355.000 euro per l'anno 2021. Stessa cosa, un leggero aumento per quanto riguarda la missione 12 legata alle politiche sociali per la famiglia. Come dicevo, poi c'è una parte legata alla programmazione e una parte che ritengo essere utile, abbiamo visto essere utile quello di approfondire all'interno di questo capitolo tutti quelli che sono i desiderati e anche i progetti che abbiamo portato avanti, perché ripeto, è anche un'occasione spesso e volentieri per poter partecipare a dei bandi. Non ultimo, ad esempio, quello, diciamo, prima del pane e del vino, era stato inserito nel DUPS e ci ha permesso con più facilità, diciamo, di partecipare al bando stesso. Sulle missioni le do per letto, magari provo a leggere quelle che sono state magari cambiate o quelle che sono balzate all'occhio oggi nel rileggerlo. Sulla parte programma 1 organi istituzionali, il fatto che abbiamo approvato il regolamento consigliere comunale, quindi le adunanze sono ora possibili farle in registrate e costituiscono anche il modo per poter essere registrate anche per quanto riguarda la verbalizzazione dello stesso consiglio. È indicato appunto quello che vedete, cioè il nuovo segretario comunale titolare, scelto appunto con la possibilità di avere con noi il dottor Oreggioni e poi la convenzione formalizzata a inizio settembre con il Comune di San Giacomo Filippo. Vado veloce sulle missioni che non hanno avuto grossi cambiamenti. Sul programma SEVAMO leggo delle cose che poi sono già state realizzate, perché chiaramente il dublo abbiamo fatto a luglio e quindi nel frattempo una parte di queste proiezioni sono poi state eseguite. Stiamo inserendo una figura esterna a supporto dell'ufficio tecnico al fine di garantire un potenziamento gestionale in base ai programmi, soprattutto per il fatto che appunto abbiamo delle entrate straordinarie derivanti alla parziale chiusura giudiziale di contenziosi con la città Edison e anche a questi bandi che sono in questo momento stanno arrivando. Per quanto riguarda il programma 8, anche qui sulla statistica e sistemi informativi, so che l'ufficio Anagrafe sta lavorando e già alcuni bandi in ambito fondi PNRR sono stati assegnati al Comune, altri abbiamo buone prospettive per poter migliorare anche quelli che sono i servizi di banca date e i servizi alle persone, agli utenti, e un miglioramento di quelle che sono le banche date. Sul programma 6, quelli all'istruzione, avremo poi modo dopo con l'assessore Giovanna Simonini di vedere quello che è il piano allo studio. Sul settore cultura mi permetto di dire che sicuramente abbiamo fatto diverse attività grazie all'Officina delle Idee e alla biblioteca, non sto qui a ripeterle, magari dopo parliamo di quelle che avremo qua a breve. Sul sport e tempo libero, anche qui stiamo cercando di dare più forza al territorio, mi viene da dire quello che abbiamo fatto anche con Davide per quanto riguarda la falese del Club della Nonna, con due belle giornate, una fatta qui in Mediateca, più di presentazione, una proprio sul campo. Sul programma giovani sapete che abbiamo un occhio di riguardo, questo lo dico da sempre come Comune, sul discorso dei giovani, soprattutto col progetto Fare Estate, che credo che sia un fiore all'occhiello da anni ormai da diverse amministrazioni. Proprio domenica c'è stata un'uscita per i giovani un pochino più grandi con il programma Next, che è un programma che stiamo portando avanti con la cooperativa Forme. Sul discorso della valorizzazione del territorio sappiamo che stiamo cercando di portare avanti. Uno dei nostri obiettivi inseriti era il sentiero appunto San Bernardo Ambria GVO, che appunto è stato preso il contributo e un altro anno potrà essere migliorato. Sulle opere abbiamo già un po' parlato, quindi non mi dilungo, direi che questi sono un pochino gli aspetti principali. Dico solamente che sul programma 5 legato alle aree protette e ai parchi abbiamo anche qui candidato su un bando della comunità montana la possibilità di rifare il PAF, il piano di assestamento forestale. Io ho cercato di toccare alcuni appunto dei temi che forse negli ultimi 3-4 mesi abbiamo portato avanti. Lascio quindi a voi se c'è la voglia di commentare il DUPS.
Ma sì, giusto solo una battuta, sicuramente il DUP è uno strumento effettivamente parecchio laborioso, perché alla fine è semplificato ma sono comunque 80 pagine, però permette di avere qualche numero statistico e soprattutto capire un po' quelli che sono gli intendimenti, appunto gli obiettivi dell'amministrazione, quindi sicuramente uno strumento utile. Mi permetto una battuta con cui poi vi faccio anche i complimenti su un progetto. Per 10 anni nelle precedenti amministrazioni il vostro gruppo ci ha fatto una testa quadrata sul fatto che comunque Piateda è un comune turistico con una vocazione turistica, dobbiamo porla, e appunto vedo nel DUP che effettivamente facciamo un po' fatica a fare turismo, ma anche perché proprio non abbiamo le strutture recettive. Un progetto interessante che ho visto che quest'anno appunto avete già finanziato, che è la manutenzione e la segnaletica dei sentieri. ovvio che va a creare un piccolissimo turismo di nicchia, perché è ovvio che chi viene ha. Però ad esempio quest'estate tra i miei amici da Piacenza e da Bologna sono venuti, sono stati 4 giorni, abbiamo fatto un pochettino tutte le macchinate alle piane, stati in Armisola, abbiamo fatto un po' di giri, e effettivamente è una cosa utile. Era solo, ripeto, una battuta. Secondo me queste iniziative possono dare un po' di visibilità su un territorio che oggettivamente, non avendo neanche le strutture, diventa difficile portare avanti. Può essere utile magari fare degli incontri magari pubblico-privato, cioè solo il pubblico che possa creare una vocazione turistica sul territorio è difficile. Laddove invece ci fosse anche il privato, allora può esserci qualche cosa di più interessante. Ma ripeto, era solo una battuta che mi sono
tolto. No, colgo la tua osservazione in senso generale, come valutazione in genere complessiva, la concordo, nel senso che comunque si parla molto di turismo, come dici probabilmente te, mancano le strutture, ma manca probabilmente la cultura di fondo, no? Poi ultimamente abbiamo visto che anche dove c'è il turismo, che rappresenta l'Alta Valle piuttosto che la Val Malenco, piuttosto un po' tutto in Italia, che in effetti ha una grande forza richiamo turistico, ci sono difficoltà nell'avere gli operatori, nell'avere, quindi ci sono anche problemi di questo tipo che vanno a sommarsi. L'idea che sottendiamo noi non è tanto di turismo di massa, ovviamente, ma come dici te, è andare a pigliare o cercare di valorizzare il nostro territorio. Quindi mettendo insieme forse anche una dinamica molto bella che è nata da alcuni anni, quella per esempio del mantenimento dei sentieri, con il gruppo molto attivo che dà sicuramente una mano di mantenimento. Per esempio, appunto, negli ultimi mesi abbiamo posto una serie di bacheche sul territorio con QR code che vanno a indicare alcuni percorsi. Ne mancano ancora, ne mancano 3-4, diciamo, per completare quello che era un po' il progetto iniziale, che abbiamo individuato circa 12 sentieri, però è una piccola cosa che si inserisce, come dici te, e magari sorprende che qualcuno anche da via possa venire a apprezzare il nostro territorio. Da qui a fare turismo in maniera, come dire, pesante, diventa difficile, perché è quello che dico sempre anch'io, faccio una professione diversa, tu fai una professione, io fai una professione diversa, vorrebbe dire un cambio culturale. Però il territorio c'è, e quindi ci piace cercare di valorizzarlo. Sempre sulla parte sentieristica, ad esempio, c'è stato il progetto anche di Castellascolta con i ragazzi di Ora, di Residenza Artistica Orobica, che anche loro si sono invece incanalati su un turismo anche lì, diciamo, lento, diverso, residenziale e artistico, e permettono di recuperare un piccolo borgo. Chiaramente non facciamo numeri, ma facciamo comunque forse un pochino di tendenza in queste piccole cose. E anche loro hanno fatto appunto un percorso che parte dal canale dall'Adda sostanzialmente, porta fino a Castellar, facendo un percorso con dei QR code. Sono sicuramente piccole cose, ma comunque abbastanza significativo sul territorio. Quando leggo il dubbio, poi dico sempre, abbiamo 71 km quadrati di territorio da mantenere, e sono. La tua osservazione comunque, ripeto, nell'aspetto complessivo ci sta, però c'è anche quella prospettiva nel dire che se lavoriamo magari tra 10, 20, 30 anni la situazione possono cambiare o possono svilupparsi altre situazioni. Anche perché su quello di qualità ha un sogno, quello comunque di raddoppiare o comunque rendere più fruibile il sentiero Valtellina. Per me il sentiero Valtellina è una, questo lo dico a parere mio, diciamo, ho sempre pensato che è veramente bello, diciamo, ce lo invidiano un po' dappertutto. Sicuramente ci manca un po' la capacità imprenditoriale o, diciamo, strutturale e culturale, però questa possiamo solamente costruirla continuando a promuovere il territorio. E fa piacere, come dicevi prima, avere qualcuno che poi apprezza anche da fuori. Poi spesso sono quelli che vengono da fuori che apprezzano il nostro territorio, come noi apprezziamo quando andiamo via. Va bene, quindi metto, se non ci sono altre osservazioni, per gli anni 2023-2025. Favorevoli? Tutti favorevoli, quindi 10 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. La delibera non va portata alla immediata eseguibilità. Allora passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, che riguarda l'approvazione del programma del piano dei servizi in ambito scolastico annualità 2022-2023, e lascio la parola all'assessore Giovanna Simonini.
Ok, grazie. Allora, prima di tutto, mi sentite bene? Devo prenderlo in mano. Allora, prima di tutto ci teniamo a dire che questo piano è risultato di una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale e le varie realtà scolastiche in cui sono inseriti i nostri bambini e ragazzi e tutti i soggetti che partecipano in vario modo alla sua realizzazione. In particolare in questi anni di emergenza sanitaria, diciamo che le relazioni si sono fatte sempre più strette e continuative. In questo piano, come sempre, quindi queste sono conferme, accogliamo le nuove proposte, abbiamo fatto delle nostre proposte, sempre per sostenere l'individuo, ogni individuo, l'integrazione dei soggetti diversamente abili, gli stranieri e i disagiati a livello socioculturale. Allora c'è un inquadramento normativo di contesto che non sto a dire, comunque avete ricevuto tutti. Le nostre scuole nel comune di Piateda sono un plesso di scuola dell'infanzia, che ha quest'anno due sezioni, ne ha perso una, con 49 alunni, per i motivi che dicevamo prima, una scuola primaria Mariella Folli, che ha un totale di 90 alunni, per un totale di 139 alunni. Nel corrente anno scolastico 32 alunni arrivano da comuni vicini. Diciamo che abbiamo 11 alunni in meno rispetto all'anno scorso. Nella scuola secondaria di primo grado abbiamo un totale di 58 alunni, nella scuola secondaria di secondo grado 31 alunni. I servizi scolastici di cui ci occupiamo nell'organizzazione sono il servizio mensa, che diamo alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, erogato per l'intero anno formativo, e come abbiamo dato indirizzo di proseguire per altri 3 anni scolastici, con possibilità di rinnovo per altri 2 anni scolastici alla ditta Sodexo. Visto che è stata l'unica che ha fatto manifestazione di interesse. I locali, nonostante l'emergenza Covid non ci sia più, quindi non avevamo dei vincoli a livello di normativa anti-Covid, abbiamo deciso di mantenere i locali gli stessi, quindi la scuola dell'infanzia usufruirà degli spazi vicino alla cucina e la scuola primaria sotto la palestra. La Sodexo si occupa di sempre della preparazione della cottura e la somministrazione dei pasti presso la cucina. Ha assunto 2 figure scodellatrici che presteranno la loro attività nella mensa della scuola primaria, mentre la dipendente comunale si occuperà della mensa della scuola dell'infanzia. Il menù è predisposto dalla TS, pubblicato sul sito. Sul sito i genitori trovano tutto per l'iscrizione. E quest'anno, dopo approfondite valutazioni in ordine all'adeguatezza delle tariffe, come amministrazione comunale abbiamo deciso di rimodulare ed aggiornare le tariffe, sia per un discorso di equilibrio di bilancio, per mantenere una quota adeguata di copertura del costo del servizio, sia perché sono mutate, diciamo, l'organizzazione e anche la qualità del servizio. Abbiamo ampliato i limiti della seconda e terza fascia ISE, confermando la prima fascia. Quindi abbiamo mantenuto la riduzione del 50% sulla quota passo della quota fissa alle famiglie residenti con 3 o più figli iscritti, a partire dal terzo figlio. Abbiamo mantenuto la riduzione del 30% per la scuola primaria nei mesi di settembre e giugno, dove i giorni di frequenza sono minori. È importante il personale docente, ATA, assistente scolastico impegnato nell'assistenza e vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto, diritto al pasto gratuito. Allora, alla scuola dell'infanzia sono iscritti 44 alunni, alla scuola primaria 89. Devo dire i costi? No.
Gli avete detto?
Sì. No, diciamo dopo. Allora, l'altro servizio che abbiamo confermato è il trasporto scolastico. Nelle medesime modalità dello scorso anno, c'è una quota di iscrizione annuale che è dovuta, l'avevamo già inserita l'anno scorso, e anche qui abbiamo sempre la riduzione del 50% per le famiglie con più figli iscritti al servizio. Tutto confermato, la scuola primaria, l'infanzia, le ditte che si occuperanno del trasporto sono la ditta Auto Micheletti di Micheletti Maurizio e la ditta Credaro Luigi, sempre residenti di Piateda, insomma. Le stesse si occupano anche del servizio da Previsdomini a Busteggia per i ragazzi che vanno alla scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. per i ragazzi che vanno alla scuola di secondo grado alla ditta STPS. Al servizio di trasporto sono iscritti alla scuola dell'infanzia 20 alunni, alla scuola primaria 41, secondaria di primo grado 46, 19 quella secondaria e 2 di altri istituti per un totale di 128 alunni ragazzi. Allora, per quanto riguarda il servizio di assistenza alunni diversamente abili, ne avevamo già parlato nei precedenti consigli. L'assemblea dei sindaci in data 11 gennaio 22 ha approvato il passaggio alla gestione associata tramite l'ufficio di piano, che era una cosa di cui si parlava da anni. Questo dà equità e uniformità alla risposta a questi soggetti. Per quanto riguarda il comune di Piateda, gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado è solo uno per 11 ore settimanali. Invece ne abbiamo uno alla scuola secondaria di secondo grado. Diciamo che quello che frequenta la scuola secondaria di secondo grado è a carico il costo a carico dell'ufficio di piano, in quanto verrà in parte rimborsata dalla Regione Lombardia a seguito di presentazione della domanda tramite il sistema informatico bandi online. Questi sono un po' i servizi, sembra di aver detto tutto. Invece, per quanto riguarda i progetti, io vado dove c'è un po' più la descrizione. Allora, abbiamo dei progetti che sono stati proposti dalla scuola, e sono progetti che riguardano l'educazione motoria, il corso di acquaticità e nuoto per le classi prima e seconda della scuola primaria, che si recheranno nella piscina comunale di Sondrio e faranno attività diversificate in base alle capacità dei bambini, e qui finanziamo il trasporto Piateda Sondrio. Poi c'è un corso di educazione fisica per le classi quarta e quinta sempre della scuola primaria, in collaborazione col CONI, in cui faranno attività di atletica. Poi sempre la scuola propone un progetto di educazione alimentare in collaborazione con la latteria di Chiuro per le classi quarta e quinta, poi hanno un progetto di potenziamento dell'offerta formativa, progetto lingua e strumento, introdurranno la seconda lingua e lo strumento nelle classi quarta e quinta con degli esperti. Poi hanno richiesto progetto di robotica per la classe prima, sempre a scuola primaria, con un esperto in cui i bambini si approcceranno in modo giocando, impareranno giocando e potenzieranno le abilità di problem solving, implementando la curiosità e la motivazione. Poi, come amministrazione comunale, abbiamo proposto e hanno risposto positivamente l'attività di master plan, che diciamo è il terzo anno forse, in particolare quest'anno l'abbiamo proposta in collaborazione con Dappertutto, ex Valtellina Accessibile. Quindi partirà un questionario che faranno gli alunni e le famiglie interessate, la classe quinta della scuola primaria, e poi dei laboratori, in particolare quest'anno sul territorio, quindi gli spazi pubblici, ciclopedonalità, con un'ottica sulle tematiche della diversità, quindi quello che possono essere delle difficoltà per la persona che non necessariamente è diciamo disabile permanente, ma può essere anche su una persona che momentaneamente ha un gesto, per esempio. Allora, abbiamo riproposto, perché comunque è piaciuto, l'attività in collaborazione con EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, in cui con un'azione educativa rivolta agli alunni della classe terza, scuola primaria, stimolano un approccio affettivo agli animali. Avranno due incontri in aula e un incontro, andranno a visitare la struttura che abbiamo qui a Montagna Piano. Poi abbiamo riproposto la festa degli alberi, sia questo, allora diciamo che mi sono premurata di comunque contattare le insegnanti anche della scuola dell'infanzia, le quali hanno aderito a questi nostri progetti e per il resto rientrano nella parte di materiale di consumo a cui daremo, che sono contemplati nel discorso economico, insomma. L'educazione stradale, sempre scuola primaria, quarta e quinta, in particolare quest'anno con il servizio di polizia locale, gli insegnanti, gli alunni di classe quarta e quinta, avranno 4 lezioni sugli insegnamenti sulla circolazione in bicicletta, le principali regole del codice della strada e l'importanza di rispettarle per muoversi in sicurezza. Poi il progetto biblioteca con letture per bambini, quindi anche la biblioteca, anche l'orario della biblioteca si adeguerà insomma in collaborazione con gli insegnanti per far sì che gli alunni possano andare in biblioteca, scambiare il libro e avere delle letture animate. Poi continuiamo a finanziare un ponte di storia, che è un festival in cui crediamo molto, in cui fanno molte cose di qualità e nella scuola dell'infanzia vanno alla scuola dell'infanzia degli autori importanti, la scuola primaria va a Ponte. Intendiamo continuare a coinvolgere i ragazzi della scuola primaria nelle ricorrenze del 25 aprile e del 2 giugno e poi ci manteniamo aperti ad eventuali altre iniziative che riterremo nell'anno scolastico oppure ci chiederanno. Un altro progetto importante è il progetto socio-educativo rivolto ai minori stranieri. Gli stessi insegnanti sollecitano la prosecuzione, quindi saranno 230 ore per un importo di 5.482 euro per favorire l'alfabetizzazione culturale degli stranieri o comunque di chi ha un disagio socioculturale. Poi negli interventi di sostegno all'attività didattica ci sono sempre i libri di testo per la scuola primaria e il libro di benvenuto alla scuola a chi entra nella scuola dell'infanzia e a chi entra nella scuola primaria. In particolare in questi giorni è in stampa il libro che verrà dato ai bambini della classe prima, perché quest'anno questo libro è un libro che è stato diciamo fatto dagli alunni che l'anno scorso hanno frequentato la classe quarta, guidati dalla maestra Flavia e dalla bibliotecaria Silvia, che poi ha assemblato il tutto, quindi avranno un non ve lo dico, non spoilerò niente, era bello il titolo però Alfabetiere emozionato, se mi ricordo bene. Abbiamo riconfermato le borse di studio nello stesso. Abbiamo tolto solo la clausola che i ragazzi non dovessero avere altre borse di studio. So che gli uffici mi hanno detto che abbiamo già ricevuto parecchie domande, anzi ringrazio anche gli uffici che sono sempre molto collaborativi e disponibili. Abbiamo riconfermato aumentandolo il bonus di istruzione perché quest'anno abbiamo ricevuto parecchie domande. Quindi abbiamo messo nel piano dei servizi in ambito scolastico tutte le clausole in modo che l'anno prossimo dovremo solo confermarle. Abbiamo confermato il servizio di accoglienza e sorveglianza per gli alunni che vengono in pullman, la sicurezza dei bambini alla scuola dell'infanzia e come sempre il comune è disponibile a mantenere, per riparare e sostituire le arredi e le attrezzature scolastiche e gli spazi esterni. In particolare quest'anno abbiamo tinteggiato l'ingresso, le scale e i corridoi della scuola primaria. E abbiamo acquistato una lavastoviglie professionale per la cucina della scuola dell'infanzia primaria. Ho detto tutto. Poi c'è il contributo per l'ampliamento offerta formativa della scuola secondaria di primo grado.
Non hai letto l'incipit.
Pensavo l'indice.
Quello non leggo mai.
Dai, leggicelo.
La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.
Da Plutarco passiamo.
Non l'ho mai letto, per quello che non l'ho letto.
Mi sembrava bella, non so. Da Plutarco dico solo due cose in più che sono i numeri, quelli crudi.
Quelli lascio a te.
Come spesa totale del piano che andremo a licenziare siamo a 337.500 euro. Le voci principali riguardano il trasporto scolastico per circa 69.300 euro, la refezione scolastica per circa 179.400 euro, l'assistenza scolastica che sommato al progetto immigrazione arriviamo a circa 13.600 euro. Sulle entrate diciamo postiamo ad esempio il contributo BIM di 76.500, la quota a carico del bilancio comunale diretta è di 146.300 euro circa. Ovviamente le spese sono poi compensate da tutte le entrate. questo era solo, come dire, per dire anche i numeri che stanno dietro questo lavoro che viene fatto dagli uffici, dall'assessore e chiaramente in collaborazione, come hai ben detto, con tutti gli istituti scolastici, con tutte, diciamo, anche quello che diciamo afferisce per queste progettualità che stiamo portando avanti, che sono sicuramente molto interessanti. Apro il dibattito.
Beh, come beh, innanzitutto voglio fare i complimenti all'assessore per il bel lavoro che appunto ha fatto. Anche qui il comune di Piatteda storicamente è sempre stato un comune molto attento alle politiche legate all'istruzione, infatti abbiamo sempre preso i complimenti da parte del provveditore e quant'altro, quindi ci sembra un piano assolutamente ben strutturato, ottimo, diciamo così, l'abbiamo addirittura raffinato, no? Quindi togliendo quella clausolettina che non permetteva di prendere la borsa di studio chi ne prendeva altre, che è una cosa sciocca, ma secondo me è giusto perché appunto premia comunque il merito. Bene anche il bonus istruzione, anche se vabbè è una goccia nel mare, però intanto non possiamo arrivare dappertutto, almeno un segno lo andiamo assolutamente a dare, quindi io non ho altro da aggiungere, devo rassegnare. Grazie.
Sull'attività del masterplan, mai detto appunto prima con i colpi svalteri inaccessibile, quindi comunque sia continueranno con l'attività sul territorio, sensibilizzare anche per l'abbattimento sulle barriere architettoniche.
Esatto.
È una continuità.
Complimenti.
Sì, e poi comunque abbiamo chiesto ed è comunque è piaciuto ai bambini e agli alunni, ma anche alle maestre.
Bene, lasciamo Plutarco e mettiamo ai voti la licenziamo l'approvazione del programma del piano dei servizi in ambito scolastico annualità 2022-2023. Favorevoli? Tutti favorevoli, quindi nessun astenuto e nessun contrario. La delibera va subito votata come immediatamente attuabile, quindi favorevoli, tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, che prevede la proposta relativa al recesso della convenzione per la gestione in forma associata del nucleo di valutazione unico tra la comunità montana Valtellina di Sondrio e il comune del mandamento, nella fattispecie Piatteda. Lascio la parola al vice sindaco Barbara Vanotti.
Sì, allora questa proposta di delibera, come ha detto il sindaco, riguarda il recesso dalla convenzione per la gestione in forma associata del nucleo di valutazione unico. Nel 2021 avevamo aderito alla convenzione con la comunità montana per il triennio 21-23, data la situazione di reggenza in cui appunto ci trovavamo per quanto riguarda il segretario comunale. Avendo assunto in forza il dottor Regioni dall'agosto di quest'anno, abbiamo deciso di recedere dalla convenzione con la comunità montana per istituire il nucleo di valutazione come appunto previsto dal regolamento, che è formato dal segretario comunale e da un esperto esterno. Riteniamo che questa formulazione del nucleo di valutazione si adatti maggiormente alle esigenze dell'ente, per cui proponiamo di recedere dalla convenzione e poi con delibera di giunta procederemo all'istituzione del nucleo di valutazione così come previsto dal regolamento.
Ok, sì, ricordo come era nato la convenzione con la comunità montana, quindi assolutamente abbiamo fiducia nel dottor appunto Regioni e in quello che è il nuovo nucleo, quindi preannunciamo voto favorevole.
Benissimo.
Va bene, allora metto ai voti la proposta relativa al recesso della convenzione per la gestione in forma associata del nucleo di valutazione unico con la comunità montana. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. La delibera va subito dichiarata immediatamente eseguibile. La metto ai voti. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Bene, arriviamo all'ultimo punto del giorno, che riguarda la comunicazione del sindaco. È la terza volta che faccio questa comunicazione, quindi no, è un pochino sintomatico quello che è un po' la difficoltà anche degli uffici, dell'ufficio tecnico in particolare, nella gestione dei lavori. Stiamo parlando dei 50.000 euro che il MISE ha messo a disposizione per l'efficientamento. La norma prevede, che poi forse non è più nemmeno così cogente, comunque prevederebbe nella legge di bilancio del 19, cioè la legge del 2020, che nel primo consiglio utile il sindaco dia è curiosa, ma sintomatica probabilmente della situazione che stiamo vivendo. L'abbiamo postata inizialmente sull'efficientamento del municipio con la sostituzione dei serramenti. In corso d'opera ci siamo accorti che sostanzialmente per la mancanza di materiali questa cosa non poteva avvenire in tempi giusti per poter entrare al finanziamento entro il 15 settembre. Successivamente, come dicevo prima, era stata postata sull'efficientamento della caldaia, sulla palestra e mensa, però visto che quel finanziamento poi è passato tramite i fondi del PNRR, la legge europea non prevede che ad esempio quella fattispecie di caldaia e condensazione possano essere ammesse a quel finanziamento. Allora abbiamo dovuto ripensare, e nel ripensare abbiamo pensato, appunto, vista anche la situazione energetica molto particolare, di implementare il nostro parco fotovoltaico mettendo il contributo sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico sull'asilo, sulla primaria. Quindi la mia comunicazione riguarda sull'infanzia, il fatto che verranno messi, diciamo, questo impianto, questi 50.000 euro verranno postati sull'intervento complessivo di 55.000 euro per la realizzazione del fotovoltaico sull'infanzia. E come dicevo prima, è un po' curioso tutto questo percorso che ci ha portato a dover cambiare in corso d'opera diverse volte. Vista l'esigenza, comunque il progetto legato alla manutenzione straordinaria e alla sistemazione della caldaia e della palestra rimarrà comunque in essere, cioè un progetto che comunque andiamo a finanziare. Quindi questa è solamente una comunicazione, quindi chiudo così